Talks.
Buongiorno e ben ritrovati su Music Talks, il programma per appassionati e appassionate di musica che ogni mercoledì mattina dalle 10.50 alle 11.20 dedica ogni puntata ad una star della musica diversa, raccontandone la storia e spaziando per ogni epoca e ogni genere musicale.
Oggi vi parleremo di una cantante britannica qui in studio, alla voce Chiara Gliani e Elisabetta Fontana e in regia Giorgia Carmine. Parleremo di una cantante che ha lasciato il segno, non solo per il suo timbro vocale, per la sua voce incredibile e per le sue canzoni, ma anche proprio per una vita particolare, una vita travagliata, caratterizzata da un rapporto disfunzionale con il padre e da un matrimonio tossico.
Parleremo quindi di Amy Winehouse, che è stata una delle voci più popolari del soul europeo, considerata insieme ad Adele e a Duffy una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco. Infatti viene chiamata la signora del soul.
Radio Yulm.
Ben ritrovati su Radio Yulm, sono le 10.52 di mercoledì 5 marzo. Iniziamo quindi a parlare di Amy Winehouse, che dopo aver pubblicato il suo disco d'esordio Frank ha raggiunto il successo internazionale con l'album Back to Black nel 2006, in cui erano contenute le canzoni più celebri come Rehab, You Know I'm No Good e Back to Black stessa. Quindi Amy Winehouse nasce nel settembre del 1983 a Londra, figlia di un tassista ossessionato dal jazz e dal soul e che quindi ha influenzato poi il suo stile musicale, e di una farmacista, entrambi ebrei. I suoi idoli musicali da piccola erano innanzitutto le Salt and Pepa, un gruppo musicale femminile hip hop statunitense formatosi a New York nel 1985, di cui adesso ascoltiamo un celebre brano per capire proprio lo stile musicale a cui Amy Winehouse si è ispirata. Quindi Push It delle Salt and Pepa. Di Salt and Pepa, uno degli idoli musicali a cui Amy Winehouse si è ispirata. Altra importante figura di riferimento artistica è stata Sarah Vaughan, soprannominata la divina Sass, ovvero l'impertinente, una delle regine indiscusse del jazz, esponente tra l'altro di punta dello stile jazzistico chiamato bop, talvolta conosciuto come progressive jazz, che si sviluppò soprattutto a New York negli anni 40, caratterizzato da tempi molto veloci e da elaborazioni armoniche innovative. Quindi anche Sarah Vaughan è stato un punto di riferimento che ha influenzato molto lo stile di Amy Winehouse, e ascoltiamo, proprio per capire con un confronto rispetto alle Salt and Pepa, il brano Shulia Bop di Sarah Vaughan, un piccolo estratto. Shulia Bop, 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 Shulia Bop,
Bop di Sarah Vaughan, una delle idole, come diceva Elisabetta, della nostra cantante Amy Winehouse. Ma Sarah Vaughan e il Salt and Pepper non sono stati gli unici idoli della cantante. Infatti, come aveva già accennato prima Elisabetta, lei è stata molto influenzata dallo stile soul e jazz del padre. Infatti noi riconosciamo, viene riconosciuta Amy Winehouse come una cantante jazz, di genere jazz, e si ispira, entra diciamo a far parte un po' del mondo musicale ispirandosi proprio a Frank Sinatra, un cantante che gli ha fatto conoscere il padre. Ma la cosa diciamo che divertente è che all'inizio lei non ha iniziato subito, nonostante si ispirasse a Frank Sinatra, non ha iniziato subito partendo appunto facendo musica di genere jazz, ma la sua prima crew all'età di 10 anni, il suo primo gruppo era di genere rap, infatti chiamato i Sweet and Sour.
A 12 anni, mentre frequenta la Sylvia Young Theatre School, vince la borsa di studio con la sua interpretazione di On the Sunny Side of the Street di Louis Armstrong, e nel 99, a 16 anni, entra nella National Youth Jazz Orchestra. Ha frequentato anche la Brit School for Performing Arts and Technology, in cui studiavano anche personalità come Adele, Lily Allen. La scuola era un centro sperimentale finanziato dal governo inglese, in cui ogni anno venivano selezionati studenti di talento. In realtà però Amy Winehouse non era, diciamo, destinata alla carriera accademica. Infatti nel 2002 il suo amico cantante Tyler James manda una sua demo a un talent scout, e così Amy Winehouse firma con l'etichetta discografica Island Universal.
Anche se c'è da dire che lei all'inizio, come dicevamo un po' l'altra volta di Giorgia, non aveva mai pensato di fare del canto e della musica il suo lavoro, il suo mestiere, no? E poi dopo, grazie al padre, ma soprattutto anche alla nonna Cynthia, alla quale era molto legata la cantante, lei decise di debuttare all'interno appunto del mondo musicale. E infatti la prima canzone con cui debutta, con cui esordisce appunto Amy Winehouse, è Frank, l'album Frank. E quindi inizia a introdursi, grazie proprio a questo album, all'interno del panorama jazz musicale inglese. Ma Amy Winehouse viene ricordata soprattutto, a parte per il suo stile jazz, a parte per il suo timbro vocale, per la sua voce, anche per il suo aspetto, no? Un aspetto molto particolare. Cioè, se la paragoniamo ad esempio a una Shakira o una Jennifer Lopez, sempre perfette, sempre in tiro sul palco, lei invece era molto genuina, era molto semplice, e viene ricordata soprattutto per questa sua acconciatura ad alveare, e anche per il suo trucco alla Cleopatra.
Esatto. E si spostò poi nel corso della sua carriera musicale nel quartiere di Camden Town di Londra, e si ispirò alla musica rock del pub del quartiere, lasciandosi influenzare proprio da questo nell'incisione del suo secondo e molto noto album Back to Black, che si allontana un po' dal genere jazz in questo senso e diventa più commerciale. Con la pubblicazione di Back to Black nel 2006, Amy Winehouse raggiunge il successo per eccellenza, insomma l'apice del suo successo, perché riuscì appunto a vendere solo nel Regno Unito circa 4 milioni di copie, e l'album poi riuscirà a vendere anche in Italia circa 16 milioni di copie e in tutto il mondo ovviamente. E inoltre Amy riesce a conquistare nel febbraio successivo, sempre per questo brano, 5 Grammy Award nelle categorie di Record of the Year, Song of the Year, Best Female Pop Vocal Performance, Best New Artist e Best Pop Vocal Album. album, insomma un successo enorme che si lega forse anche un po' alla storia che c'è dietro il brano.
Sì, infatti il brano, uno dei brani più celebri, omonimo anche dell'album, è proprio Back to Black. Tra l'altro lo stesso titolo era stato anche del film che è stato registrato appunto sulla sua vita. E è un titolo particolare, no? Potremmo tradurlo letteralmente in italiano: tornare al lutto. E infatti lei è sempre stata una cantante che ha avuto una vita travagliata, lo vedremo anche dopo, lo approfondiremo dopo. E il suo album, e particolarmente questa canzone, è stata proprio dedicata al suo ex marito Blake Fidel Civil, con cui ha avuto una relazione tossica. E infatti il nome, il termine Black era riferito all'eroina. Con il termine Black, infatti, a Los Angeles proprio si riferiva a questo tipo di droga che la cantante purtroppo nel corso della sua vita ha fatto uso, oltre anche ad abusare di alcol e di altre sostanze stupefacenti.
Esatto, e tra l'altro poi dopo questa separazione con Blake i due torneranno insieme, vedremo poi successivamente nel dettaglio come la loro relazione sia stata veramente travagliata un po' sui generis. E inoltre i due si erano incontrati in un pub e dopo qualche mese di frequentazione Blake era tornato appunto dalla sua ex ragazza, e questo ritorno di Blake alla ex ragazza si è accompagnato, diciamo, a un ritorno di Amy Winehouse all'eroina, e quindi Back to Black in questo senso. Allora ascoltiamo appunto Back to Black, e il successo la porterà poi di questo brano la porterà poi l'anno successivo a girare il mondo in tour, ma aggraverà anche le sue condizioni di salute per l'assiduo consumo di alcol e sostanze.
Oh,
Black di Amy Winehouse qui su Radio Yulm. Ben ritrovati su Music Talks, programma che dedica ogni puntata ad un artista musicale diverso, spaziando per ogni genere musicale e ogni epoca. Protagonista della puntata di oggi è Amy Winehouse. Ci siamo lasciati dicendo che la cantante ha consumato nel corso della sua vita alcol e sostanze stupefacenti che si legarono anche a dei disturbi alimentari che la cantante ebbe. Infatti fu vittima di anoressia e di bulimia che la portarono in uno stato di crisi mentale e fisica profonda. Tra l'altro vi fu uno scoop giornalistico del The Sun che ritrae la cantante mentre consuma del crack, quindi da quel momento in poi la sua immagine fu intaccata chiaramente negativamente, e questo ebbe un impatto anche sulla carriera e sui concerti poi successivi. Amy quindi si presentava in molte occasioni in realtà poco presente, sfatta, un po' alterata sotto questo punto di vista. Ad esempio, durante la manifestazione musicale Rock in Rio si presentò completamente afona e non riuscì ad esibirsi. Questo suo problema in realtà era legato proprio a un problema diagnosticato di enfisema polmonare, una patologia a carico degli alveoli polmonari la cui causa principale è proprio il consumo di tabacco, quindi il tabagismo. Ha avuto anche dei problemi legali a causa dello stato di alterazione in cui spesso si trovava per il consumo di stupefacenti e alcol. Ad esempio, era stata arrestata per detenzione di marijuana in Norvegia e aveva aggredito anche una fan che le mostrava il suo dissenso per il matrimonio con Blake Fielder, un uomo anche lui caratterizzato da molti problemi: era tossicodipendente, autolesionista, pieno di debiti. Insomma, davvero Amy Winehouse condusse una vita sregolata in questo senso, caratteristica.
Sì, sì, inoltre ha avuto dei problemi a livello proprio legali, perché ha aggredito un fan, ma oltre ad aver aggredito un fan ha anche aggredito un paparazzo. C'è da dire però che i paparazzi erano molto invasivi nella sua vita, continuavano a fotografarla, continuavano a inseguirla, hanno incominciato proprio a perseguitarla, no? E lei si sentiva soffocare da questi paparazzi, soffocare soprattutto anche dalla sua immagine. Lei si era costruita un personaggio, no? La Amy Winehouse, la donna con il trucco alla Cleopatra, la signora del soul. Però lei, ricordiamoci che era una ragazza normalissima, una ventenne che stava vivendo il suo sogno, quello di debuttare in una carriera musicale, però comunque continuava ad avere una vita abbastanza normale, non nella sua semplicità. Infatti anche i fan la riconoscono proprio per questa sua per questo suo lato genuino e questo suo lato semplice che la distingueva da altre star appunto della musica. E una delle cause che l'ha portata in questi problemi legali, ma non solo, anche nell'uso di droga e di stupefacenti oppure nell'abuso di alcol, è stato proprio il matrimonio con Blake Fielder Civil. Lui era un uomo che l'ha distrutta, oltre ad avere dei problemi legali, perché infatti ad un certo punto era anche ai domiciliari. Infatti i due si sono sposati di nascosto a Miami Beach, e mentre lui era ai domiciliari è stato proprio lui a condurla in una vita, diciamo, sregolata, ecco, una vita disfunzionale, facendole provare il crack, l'eroina, facendola ubriacare.
Quindi... Tanto che dopo pochi mesi dal matrimonio i due sono stati coinvolti in una rissa in cui vengono fotografati mentre si aggrediscono. Quindi nel 2008 Amy Winehouse accettò la proposta dei genitori di farsi ricoverare in una clinica di disintossicazione insieme al marito con cui, abbiamo detto, ha avuto una relazione davvero complessa, è iniziata nel 2005 a Good Mixer, un pub a Camden Town a Londra. Fielder in realtà all'epoca aveva una relazione con un'altra donna, ma nel giro di un mese lui e Amy Winehouse diventarono davvero inseparabili. Lei tra l'altro si fece Blake sul petto a una settimana dall'incontro, lui l'ha scritta Amy dietro l'orecchio. Quindi i due erano molto legati, anche probabilmente da un punto di vista emotivo e dalla storia che entrambi avevano alle spalle, perché effettivamente entrambi avevano un rapporto disfunzionale con i genitori. Amy con il padre, Blake odiava il compagno di sua madre, quindi si sono trovati in questo senso compatibili sotto questo punto di vista. Poi dopo un'iniziale frequentazione, 6 mesi dopo, Blake lasciò Amy Winehouse per la sua ex fidanzata, da qui il brano Back to Black, nuovo album iconico tra l'altro appunto della cantante, ma anche con una sorpresa delle rispettive famiglie. 6 mesi dopo il brano Back to Black, quindi la separazione tra i due, tornarono insieme e fuggirono appunto a Miami, come dicevamo, sposandosi. In realtà nel 2008, nel luglio del 2008, i due si dovettero separare perché Blake fu condannato a 27 mesi di carcere per aver preso parte all'aggressione di un proprietario di un bar, e dovette quindi scontare 12 mesi di galera.
E inoltre anche nel 2009 i due, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, si separano, divorziano, e Amy cade in una totale depressione. Se prima usava, appunto, faceva uso di droghe, di stupefacenti, dopo il divorzio con il marito raddoppia insomma le dosi. E infatti lei era arrivata a un certo punto, come esprime lei stessa, in un confine tra la vita e la morte, tentando addirittura il suicidio. Ma
esatto.
Il rapporto con Blake non era l'unico disfunzionale. Infatti lei aveva un rapporto molto travagliato con il padre, e che diciamo, la sua storia è una storia tragica, quindi non solo dal punto di vista amoroso, ma anche dal punto di vista proprio della famiglia.
All'età di 9 anni il padre lascia la madre per un'altra donna, e la figlia rimane sconvolta tanto da tentare il suicidio, quindi di togliersi la vita, ingerendo una grande quantità di pastiglie. Diciamo che il padre si è comportato male con Amy Winehouse, sfruttandola economicamente dopo che la cantante ha ottenuto il successo clamoroso di cui tutti siamo a conoscenza. E in realtà però, quando Amy Winehouse decise di allontanarsi da tutti, rifugiandosi sull'isola di Santa Lucia proprio perché stava male, a dimostrazione di questo sfruttamento economico che il padre fece della figlia, il padre stesso si era portato le telecamere sull'isola perché stava girando un documentario sulla vita di Amy Winehouse. Quindi Amy anche aveva un'ossessione per il padre.
Sì, infatti lei racconta anche che quando si trovava sul palco degli Emmy Awards vide per la prima volta Tony Bennett, un cantante che lei ammirava molto, era una sorta di idolo per lei, e quando Tony Bennett si presentò alla cantante, lei subito cercò di seguire lo sguardo del padre, perché appunto era completamente dipendente dall'uomo.
E allora adesso ci ascoltiamo Rehab, un singolo che ha trainato l'album appunto di successo di Amy Winehouse, e qui su Radio Yulm. Hollywood di Amy Winehouse qui su Radio Yulm, un brano molto famoso che parla del rifiuto della cantante a disintossicarsi dall'alcol come i suoi manager volevano. Il titolo infatti è la formula abbreviata di Rehabilitation Center. La cantante si ostinava a bere perché era innamorata e si dava la colpa per aver rovinato la sua relazione con Blake Fielder Civil.
Inoltre diciamo che la cantante ha avuto questo problema, diciamo, della droga, dell'alcol, non solo perché era innamorata, ma anche perché voleva, come abbiamo già detto prima, distruggere la sua immagine, no? Lei non, nel 2010, quando sono ricominciati dopo l'uscita dell'album Back to Black, sono ricominciati i tour in Europa, lei si voleva rifiutarsi di partecipare a questo tour perché si sentiva che ormai la sua musica era diventata più commerciale che altro. Lei voleva ritornare alle origini, voleva ritornare al jazz. Infatti tant'è che in un concerto in Serbia lei rifiutò proprio di esibirsi per distruggere il suo personaggio, per cercare di far venire meno gente possibile ai suoi concerti, in quanto non si esibiva.
Esatto, insomma, una vita sregolata di un'artista unica che si è conclusa con un decesso che per alcuni resta ancora un mistero. L'ultima volta che Amy Winehouse ha calcato un palco è stato il 20 luglio del 2011 all'iTunes Festival, appena 3 giorni prima della sua scomparsa. Infatti il suo corpo venne ritrovato il 23 luglio del 2011 alle 15:53 nel letto di casa sua, appunto senza vita, al numero 10 di Camden Square, e venne ritrovata dalla guardia del corpo, Andrew Morris. Un mese dopo la famiglia fa sapere che le analisi non hanno rilevato tracce di sostanze stupefacenti, solo tracce di alcol, ma non in misura tale da poter stabilire se e fino a che punto l'alcol abbia influito sulla sua morte.
Infatti diciamo che le cause della sua morte restano ancora un mistero, ancora oggi ci sono diverse teorie, diversi complotti. Quella più probabile, diciamo più possibile, è che la cantante dopo un lungo periodo di astinenza si sia data all'alcol, quindi abbia bevuto una grande quantità di alcol e quindi il suo corpo, non essendo più abituato, diciamo, ad assumere una certa quantità alcolica, ha avuto una reazione e le ha causato purtroppo la morte.
Esatto, anche perché il 27 ottobre del 2011 vengono resi noti gli esiti degli esami tossicologici che spiegano che la causa più probabile della morte sia proprio questa.
Radio You.
Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata di Music Talks. Vi ricordiamo il vostro programma preferito di musica ogni mercoledì mattina dalle 10:50 alle 11:20 e quindi vi ringraziamo di essere stati con noi, di averci ascoltato. Vi ricordiamo che la puntata è riascoltabile sul sito di Radio Yulm, quindi www.radioyulm.it, e quindi un grazie da noi in studio, Chiara Gliani, Elisabetta Fontana e Giorgio Carmine in regia.
Music Talks. And I want it to be mine.